From the Conference Center Theater in Salt Lake.
Teatro del Centro delle Conferenze di Salt Lake City, vi trasmettiamo la sessione del sabato mattina della 190esima Conferenza Generale di Ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, con oratori scelti tra le autorità generali e i funzionari generali della Chiesa. La musica per questa sessione sarà offerta da The Tabernacle Choir e Temple Square. Questa trasmissione è fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto. Il presidente Henry B. Eyring, secondo consigliere della prima presidenza della Chiesa, dirigerà questa sessione. Fratelli e sorelle, vi diamo il benvenuto alla sessione del sabato mattina della 190esima Conferenza Generale di Ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. E diamo un caloroso benvenuto anche ai membri e agli amici di tutto il mondo che seguono questa conferenza ovunque si trovino. Siamo profondamente grati per la tecnologia che ci consente ancora una volta di riunirci. Il presidente Russell M. Nelson, che presiede la conferenza, mi ha chiesto di dirigere questa sessione trasmessa dal centro delle conferenze di Salt Lake City, nello Utah. Riconosciamo la presenza dei membri della prima presidenza e del quorum dei 12 apostoli che stamane sono seduti sul podio. La musica per questa sessione sarà offerta da The Tabernacle Choir e Temple Square. Gli inni selezionati sono stati preregistrati e sono diretti da vari direttori d'orchestra con l'accompagnamento di diversi organisti. Il coro ha aperto questa riunione cantando O Eterna Verità e ci farà ora ascoltare Lode all'Altissimo. La preghiera di apertura sarà quindi offerta dall'anziano Patrick Kieron, presidente anziano dei 70. Dopodiché il coro intonerà Io sento attorno a me.
Thank you. Our dear Father in heaven.
Nostro caro Padre Celeste, ci riuniamo con gratitudine a questa conferenza per gioire della vita e del ministero e del grande dono di Gesù Cristo. Preghiamo per coloro che non stanno bene fisicamente, spiritualmente e che stanno soffrendo. Ti chiediamo di benedire chiunque sia nel bisogno, in particolare coloro che si sentono emarginati o persi, e che tramite questa conferenza possono provare gioia, pace e conforto. Invochiamo le tue benedizioni su coloro che sono stati colpiti dal coronavirus. Chiediamo guida per tutte le persone che si trovano nel mondo affinché possano avere il sostegno di cui hanno bisogno nella loro vita. Ti chiediamo di avere il tuo spirito durante questa conferenza e riconosciamo che il Vangelo di Gesù Cristo è la risposta a tutte le domande. E offriamo questa preghiera con gratitudine nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Savior.
Avremo ora il privilegio di ascoltare il nostro amato profeta, il presidente Russell M. Nelson. Sarà seguito dall'anziano David A. Bednar del Quorum dei 12 Apostoli e dall'anziano Scott D. Whiting dei 70. Poi ci parlerà la sorella Michelle D. Craig, prima consigliera della Presidenza Generale delle Giovani Donne.
My dear brothers and sisters,
miei cari fratelli e mie care sorelle, quale gioia essere con voi nell'iniziare questa 190ª conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Amo unirmi a voi nelle vostre case o dovunque vi troviate per ascoltare insieme i messaggi dei profeti, veggenti e rivelatori e degli altri dirigenti della Chiesa. Quanto siamo grati per la tecnologia che ci consente di essere collegati in un unico grande raduno mondiale di discepoli di Gesù Cristo. La conferenza generale dello scorso aprile è stata vista da più persone di qualsiasi altra e abbiamo motivo di aspettarci che accadrà di nuovo. Negli ultimi mesi, una pandemia planetaria, roghi devastanti e altri disastri naturali hanno messo il mondo sotto sopra. Soffro con chi tra voi ha perso una persona cara in questo periodo e prego per chi ora sta soffrendo. Nel frattempo, l'opera del Signore sta andando avanti con costanza. Tra distanziamento sociale, mascherine facciali e riunioni via Zoom, abbiamo imparato a fare alcune cose in modo diverso e altre in modo persino più efficace. Tempi inusuali possono portare ricompense inusuali. I nostri missionari e dirigenti di missione sono stati intraprendenti, resilienti e veramente straordinari. Benché la maggior parte dei missionari abbia dovuto trovare nuovi modi creativi per svolgere la propria opera, molte missioni hanno riferito di un incremento dell'insegnamento rispetto a prima. Abbiamo dovuto chiudere i templi per un certo periodo e alcuni progetti di costruzione sono stati differiti per un po', ma ora tutti stanno procedendo. Alla fine del 2020 avremo iniziato i lavori per 20 nuovi templi. L'attività legata alla storia familiare è cresciuta in maniera esponenziale. Sono stati creati molti nuovi rioni e pali. Inoltre, siamo lieti di comunicare che la Chiesa ha fornito aiuti umanitari per la pandemia tramite 895 progetti in 150 nazioni. Un maggiore studio del Vangelo in molte case sta producendo testimonianze e rapporti familiari più forti. Una madre ha scritto: ci sentiamo molto più vicini ai nostri figli e nipoti ora che ci riuniamo ogni domenica su Zoom. Ognuno esprime a turno le proprie riflessioni su Vieni e Seguitami. Le preghiere per i nostri familiari sono cambiate perché comprendiamo meglio ciò di cui hanno bisogno. Prego che noi, come popolo, stiamo usando questo momento particolare per crescere spiritualmente. Siamo qui sulla terra per essere messi alla prova, per vedere se sceglieremo di seguire Gesù Cristo, per pentirci regolarmente, per imparare e per progredire. Il nostro spirito desidera fortemente progredire e il modo migliore per farlo è rimanere saldi sul sentiero dell'alleanza. Qualunque cosa accada, il nostro Padre Celeste e suo Figlio Gesù Cristo ci amano, ci hanno a cuore. Essi e i loro santi angeli vegliano su di noi. So che ciò è vero. Ora che ci riuniamo per ascoltare le parole che il Signore ha ispirato i suoi servitori a pronunciare, vi invito a meditare su una promessa fatta dal Signore. Egli ha dichiarato che chiunque vuole può tenersi stretto alla parola di Dio, che è viva e potente, che reciderà tutte le astuzie e gli inganni del diavolo e condurrà il discepolo di Cristo in una via stretta e angusta. Prego che sceglierete di tenervi stretti alla parola di Dio, come verrà proclamata durante questa conferenza generale, e prego che possiate sentire l'amore perfetto che il Signore prova per voi. Nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
I pray for the assistance of the Holy Ghost for all of us.
Prego che lo Spirito Santo assista tutti noi mentre esprimo i pensieri e i sentimenti che mi sono venuti nella mente e nel cuore durante la preparazione per questa conferenza generale. Per più di 20 anni, prima di essere chiamato a servire la Chiesa a tempo pieno, ho lavorato come insegnante e amministratore universitario. La mia responsabilità principale come insegnante era di aiutare gli studenti a imparare come apprendere da soli. Un elemento essenziale del mio lavoro era preparare gli esami, valutarli e offrire indicazioni sul rendimento degli studenti. Come saprete già per esperienza personale, nel processo di apprendimento gli esami di solito non sono la parte preferita degli studenti. Eppure delle verifiche periodiche sono essenziali all'apprendimento. Un esame efficace ci aiuta a confrontare ciò che abbiamo bisogno di sapere con ciò che effettivamente sappiamo di un argomento specifico. Ci fornisce anche un metro di paragone per valutare il nostro apprendimento e il nostro sviluppo. Analogamente, nella scuola della vita terrena, gli esami sono un elemento essenziale del nostro progresso eterno. È tuttavia interessante notare che la parola test, ovvero esame, non si trova neanche una volta nel testo scritturale delle opere canoniche in inglese. Si usano piuttosto verbi come mettere alla prova, o scrutare, o passare al crogiolo, per descrivere varie modalità tese a dimostrare in modo adeguato la nostra conoscenza spirituale e comprensione dell'eterno piano di felicità del nostro Padre Celeste, la nostra devozione ad esso e la nostra capacità di ricercare le benedizioni dell'espiazione del Salvatore. L'artefice del piano di salvezza ha descritto l'esatto scopo della nostra prova terrena utilizzando i termini mettere alla prova, scrutare e passare al crogiolo nelle scritture antiche e moderne. E in questo modo li metteremo alla prova, per vedere se essi faranno tutte le cose che il Signore loro Dio comanderà loro. Considerate questa supplica di Davide, il salmista. Scrutami, o Signore, e sperimentami. Prova le mie reni ed il mio cuore, poiché ho davanti agli occhi la tua benignità e cammino nella verità. Nel 1833 il Signore dichiarò: non abbiate dunque paura dei vostri nemici, poiché ho decretato nel mio cuore, dice il Signore, che vi metterò alla prova in ogni cosa, per vedere se resterete fedeli alla mia alleanza, fino anche alla morte, per essere trovati degni. L'anno 2020 è stato caratterizzato in parte da una pandemia globale che ci ha messo alla prova, scrutato e passato al crogiolo in tanti modi. Prego che come individui e famiglie stiamo apprendendo le preziose lezioni che solo le esperienze difficili possono insegnarci. Spero anche che tutti noi sapremo riconoscere più pienamente la grandezza di Dio e la verità secondo cui Egli consacrerà le nostre afflizioni per il nostro profitto. Due principi basilari possono guidarci e rafforzarci quando ci troviamo in circostanze che ci mettono alla prova e ci fanno passare al crogiolo, quali che siano. Primo, il principio della preparazione, e secondo, il principio dello spingersi innanzi con costanza in Cristo. Quali discepoli del Salvatore ci è comandato? Preparate tutto ciò che è necessario ed istituite una casa, sì, una casa di preghiera, una casa di digiuno, una casa di fede, una casa di istruzione, una casa di gloria, una casa d'ordine, una casa di Dio. Inoltre ci è stato promesso: se siete preparati, voi non temerete. E affinché possiate sfuggire al potere del nemico e possiate essere radunati per me come un popolo giusto, immacolato e senza biasimo. Questi passi scritturali offrono una cornice perfetta entro cui organizzare e preparare la nostra vita e la nostra casa, sia materialmente che spiritualmente. I nostri sforzi per prepararci per le esperienze della vita terrena, che ci mettono alla prova, dovrebbero seguire l'esempio del Salvatore, che gradualmente cresceva in sapienza e in statura e in grazia dinanzi a Dio e agli uomini, una miscela bilanciata di preparazione intellettiva, fisica, spirituale e sociale. Un pomeriggio di alcuni mesi fa, io e Susan abbiamo fatto un inventario delle nostre scorte alimentari per le emergenze. In quel momento il Covid-19 si stava diffondendo velocemente e una serie di terremoti aveva fatto tremare la nostra casa nello Utah. Sin dagli inizi del nostro matrimonio ci siamo impegnati a seguire il consiglio dei profeti di prepararci per sfide impreviste, quindi esaminare il nostro stato di preparazione nel mezzo del virus e dei terremoti è sembrata una cosa buona e giusta da fare in quel momento. Volevamo vedere che voto meritavamo per questi esami non previsti. Abbiamo imparato tantissimo. Per molti aspetti la nostra preparazione si è dimostrata adeguata. Per altri, tuttavia, si sono rese necessarie alcune migliorie, perché non avevamo riconosciuto e non ci eravamo preparati prontamente per delle necessità particolari. Abbiamo anche riso tanto. Abbiamo scoperto, ad esempio, degli alimenti sperduti in un remoto armadietto che erano immagazzinati da decenni. Francamente abbiamo avuto paura di aprire e ispezionare alcuni dei contenitori per timore di scatenare un'altra pandemia globale. Sarete tuttavia felici di sapere che ci siamo disfatti correttamente di tutti i prodotti pericolosi, eliminando il rischio per la salute mondiale. Alcuni membri della Chiesa ritengono che i piani e le provviste per le emergenze, le scorte alimentari e i kit di 72 ore non debbano più essere importanti perché i fratelli non hanno affrontato di recente e in modo approfondito questi e altri argomenti simili alla conferenza generale. Eppure, per decenni, i dirigenti della Chiesa hanno ammonito ripetutamente di prepararsi. La costanza del consiglio dei profeti nel corso del tempo crea un concerto possente e chiaro e un volume di avvertimento molto più forte di quanto possano produrre degli assolo. Proprio come i momenti difficili rivelano le inadeguatezze nella preparazione materiale, così anche le malattie della noncuranza e dell'autocompiacimento spirituali infliggono i loro effetti più nocivi durante prove difficili. Dalla parabola delle 10 vergini, ad esempio, apprendiamo che rimandare la preparazione porta a fallire l'esame. Ripensate a come le 5 vergini stolte non si fossero preparate adeguatamente per l'esame a cui furono sottoposte il giorno dell'arrivo dello sposo. Le stolte, nel prendere le loro lampade, non avevano preso seco dell'olio, mentre le avvedute, insieme con le loro lampade, avevano preso dell'olio nei vasi. E sulla mezzanotte si levò un grido: «Ecco lo sposo, uscitegli incontro!» Allora tutte quelle vergini si destarono e acconciarono le loro lampade. E le stolte dissero alle avvedute: «Dateci dell'olio, perché le nostre lampade si spengono!» Ma le avvedute risposero: «No, che talora non basti per voi e per noi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene!» Ma mentre quelle andavano a comprarne, arrivò lo sposo, e quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala delle nozze, e l'uscio fu chiuso. All'ultimo vennero anche le altre vergini, dicendo: «Signore, Signore, aprici!» Ma egli rispondendo disse: «Io vi dico in verità, voi non mi conoscete». Almeno per questo esame, le 5 vergini stolte si dimostrarono solo uditrici e non facitrici della parola. Ho un amico che è stato uno studente coscienzioso alla facoltà di giurisprudenza. Nel corso di un semestre Sam dedicava il suo tempo ogni giorno ad analizzare, riassumere e imparare i suoi appunti di ogni corso a cui era iscritto. Alla fine di ogni settimana e di ogni mese seguiva questo metodo per tutte le sue lezioni. Il suo approccio gli ha permesso di conoscere la legge e non solo di memorizzare dei dettagli. All'approssimarsi degli esami finali, Sam era preparato. In realtà, egli considerava il periodo finale degli esami una delle parti meno stressanti della sua formazione legale. La preparazione efficace e svolta al momento opportuno precede esami di successo. L'approccio di Sam al suo studio della legge sottolinea uno dei modelli basilari di preparazione stabiliti dal Signore per la crescita e lo sviluppo. Così dice il Signore Dio: io darò ai figliuoli degli uomini linea su linea, precetto su precetto, qui poco e là un poco. E benedetti sono coloro che danno ascolto ai miei precetti e porgono orecchio ai miei consigli, poiché impareranno la saggezza, poiché a colui che riceve io darò ancora. Invito ognuno di noi a porre ben mente alle nostre vie, a esaminare noi stessi per vedere se siamo nella fede e a provare noi stessi. Che cosa abbiamo appreso negli ultimi mesi riguardo agli adeguamenti e alle restrizioni dello stile di vita? Che cosa occorre che miglioriamo nella nostra vita a livello spirituale, fisico, sociale, emotivo e intellettivo? Ora è il momento di prepararci e di dimostrarci disposti e capaci di fare tutte le cose che il Signore nostro Dio ci comanderà.
Una volta
ho partecipato al funerale di un giovane missionario che era rimasto vittima di un incidente. Il padre del missionario parlò alla cerimonia funebre e descrisse il dolore di un'improvvisa separazione terrena da un amato figlio. Dichiarò con franchezza di non capire personalmente i motivi o la tempistica di un tale evento. Io però ricorderò sempre che quest'uomo dichiarò anche di sapere che Dio conosceva i motivi e la tempistica per la morte di suo figlio e che per lui ciò bastava. Disse alla congregazione che lui e la sua famiglia, per quanto addolorati, sarebbero stati bene. Le loro testimonianze erano rimaste ferme e incrollabili. Concluse il suo discorso con questa dichiarazione: voglio che sappiate che per quanto riguarda il Vangelo di Gesù Cristo, la nostra famiglia è impegnata totalmente. Lo siamo tutti. Anche se la perdita di una persona cara era straziante e difficile, i membri di questa famiglia coraggiosa erano spiritualmente preparati per dimostrare di poter apprendere lezioni di importanza eterna tramite ciò che pativano. La fedeltà non è stoltezza o fanatismo. Significa piuttosto confidare in Gesù Cristo e riporre la nostra fiducia in Lui, quale nostro Salvatore, nel Suo nome e nelle Sue promesse. Quando ci spingiamo innanzi, con costanza in Cristo, avendo un perfetto fulgore di speranza e amore verso Dio e verso tutti gli uomini, siamo benedetti, con una prospettiva e una visione eterna che vanno ben al di là della nostra limitata capacità terrena. Saremo messi in grado di riunirci e stare in luoghi santi e di non farci rimuovere finché giunga il giorno del Signore. Quando servivo come presidente della Brigham Young University di Idaho, nel dicembre 1998 l'anziano Jeffrey Holland venne al campus per parlare a una delle nostre riunioni settimanali. Io e Susan invitammo un gruppo di studenti a incontrare l'anziano Holland e a parlare un po' con lui prima del suo intervento. Prima che quel momento insieme terminasse, chiese l'anziano Holland: se potessi insegnare soltanto una cosa a questi studenti, quale sarebbe? Lui rispose: siamo testimoni di una sempre crescente polarizzazione. Come santi degli ultimi giorni, non avremo più a disposizione scelte a metà strada. Non ci sarà più una via di mezzo. Se siete a galla nella corrente di un fiume, andrete da qualche parte. Andrete semplicemente dovunque vi porta la corrente. Andrete con il flusso, seguirete la marea e andrete alla deriva e non sarà buono. Devono essere fatte delle scelte. Non scegliere è una scelta. Imparate a prendere decisioni adesso. La dichiarazione dell'anziano Holland sulla crescente polarizzazione si è dimostrata profetica, considerando le tendenze e gli eventi della società verificatisi nei 22 anni trascorsi, da quando rispose alla mia domanda. Predicendo la sempre maggiore divergenza tra le vie del Signore e le vie del mondo, l'anziano Holland ci ha ammonito che i giorni in cui si stava comodamente con un piede nella Chiesa restaurata e un piede nel mondo stanno svanendo rapidamente. Questo servitore del Signore stava incoraggiando i giovani a scegliere, a prepararsi e a diventare devoti discepoli del Salvatore. Li stava aiutando a prepararsi e a spingersi innanzi per quando sarebbero stati messi alla prova, scrutati e passati al crogiolo nella loro vita.
Il processo che serve a metterci alla prova è un elemento essenziale del grande piano di felicità del Padre Celeste. Prometto che se ci prepariamo e ci spingiamo innanzi con fede nel Salvatore, possiamo tutti ricevere lo stesso voto all'esame finale della vita terrena. Va bene, buono e fedele servitore. Se è stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo Signore. Attesto che Dio, il Padre Eterno, è il nostro Padre. Gesù Cristo è il suo Figlio unigenito e vivente, il nostro Salvatore e Redentore. Di queste verità rendo testimonianza nel sacro nome del Signore Gesù Cristo. Amen. Persino allo studente attento della vita e del ministero di Gesù Cristo, l'ammonimento del Salvatore a essere così come sono io risulta scoraggiante e apparentemente irrealizzabile. Forse voi siete come me, fin troppo consapevoli dei vostri difetti ed errori. Così potreste trovare mentalmente più agevole percorrere un sentiero privo di salita e con poca crescita. Razionalizziamo dicendo: sicuramente questo insegnamento è irrealistico, un'iperbole, mentre scegliamo comodamente la strada di minor resistenza, bruciando così meno calorie per il necessario cambiamento. E se invece diventare così come egli è non fosse metaforico, persino nella nostra condizione terrena? E se ciò fosse in qualche misura realizzabile in questa vita e in verità un prerequisito all'essere di nuovo con Lui? E se così come sono io fosse esattamente e precisamente ciò che intende il Salvatore, cosa ne conseguirebbe? Quale livello di impegno saremmo disposti a profondere per invitare nella nostra vita il suo potere miracoloso in modo da poter cambiare la nostra stessa natura? L'anziano Neil A. Maxwell ha insegnato: quando meditiamo sul fatto che Gesù ci ha comandato di diventare come Lui, vediamo che quella in cui ci troviamo attualmente è una circostanza in cui non siamo necessariamente malvagi, quanto piuttosto una circostanza in cui siamo molto tiepidi e molto carenti di entusiasmo per la sua causa, che è anche la nostra causa. Noi lo lodiamo, ma raramente lo emuliamo. Un giovane ministro di culto, Charles M. Sheldon, ha espresso sentimenti simili in questo modo: il nostro cristianesimo ama troppo il suo agio e la sua comodità per caricarsi di qualcosa di tanto rozzo e pesante quanto una croce. In effetti siamo tutti soggetti alla direttiva di diventare come Lui, proprio come Gesù Cristo diventò come il Padre. Progredendo diventiamo più completi, finiti e pienamente sviluppati. Tale insegnamento non si basa sulle dottrine di un credo in particolare, ma proviene direttamente dal Maestro in persona. È con questa prospettiva che si dovrebbe vivere la vita, che si dovrebbe considerare la comunicazione e che si dovrebbero curare i rapporti. Non c'è davvero nessun altro modo per guarire le ferite di rapporti in frantumi o di una società frammentata se non quello che ciascuno di noi emuli più pienamente il principe della pace. Esaminiamo come iniziare una ricerca accorta, deliberata e intenzionale per diventare come Gesù Cristo, acquisendo le sue stesse qualità. Alcuni anni fa io e mia moglie ci trovavamo all'inizio del sentiero che saliva sul monte più alto del Giappone, il Monte Fuji. Mentre iniziavamo la nostra scalata, abbiamo alzato lo sguardo verso la cima distante e ci siamo chiesti se saremmo riusciti a raggiungerla. Mentre procedevamo, la fatica, i dolori muscolari, gli effetti dell'altitudine hanno cominciato a farsi sentire. Mentalmente, per noi è diventato importante concentrarci solo sul passo successivo. Dicevamo: forse non arriverò in cima presto, ma adesso posso fare questo prossimo passo. Col tempo, l'impresa che ci preoccupava alla fine è diventata realizzabile, un passo alla volta. Il primo passo su questo percorso per diventare come Gesù Cristo è avere il desiderio di farlo. Comprendere l'ammonimento a essere come Lui è una cosa buona, ma tale comprensione deve essere affiancata dal forte desiderio di trasformare noi stessi, un passo alla volta, trascendendo l'uomo naturale. Per sviluppare il desiderio dobbiamo sapere chi è Lui, dobbiamo sapere qualcosa del suo carattere e dobbiamo ricercare le sue qualità nelle scritture, nelle riunioni di culto e in altri luoghi santi. Quando cominceremo a saperne di più su di Lui, vedremo le sue qualità riflesse negli altri. Questo ci incoraggerà nella nostra ricerca personale, poiché se gli altri possono acquisire in qualche misura le sue qualità, possiamo farlo anche noi. Se siamo onesti con noi stessi, la luce di Cristo dentro di noi sussurra che c'è un divario tra il punto in cui ci troviamo e il desiderato carattere del Salvatore. Tale onestà è vitale se vogliamo progredire nel diventare come Lui. A dire il vero, l'onestà è una delle sue qualità. Ora, coloro tra noi che sono coraggiosi potrebbero valutare di chiedere a un familiare, a un coniuge, a un amico o a un dirigente spirituale fidato di che qualità di Gesù Cristo abbiamo bisogno e potremmo doverci tenere forte per la risposta. A volte vediamo noi stessi attraverso degli specchi distorti da parco divertimenti che ci fanno apparire o molto più grassi o molto più magri di come siamo realmente. Amici e familiari fidati possono aiutarci a vedere noi stessi in modo più preciso, ma persino loro, per quanto vogliano essere amorevoli e utili, possono vedere le cose in modo imperfetto. Di conseguenza, per noi è vitale chiedere anche al nostro Padre Celeste di cosa abbiamo bisogno e su cosa dovremmo concentrare i nostri sforzi. Egli ci vede in modo perfetto e ci mostrerà amorevolmente la nostra debolezza. Forse scoprirete di aver bisogno di maggiore pazienza, umiltà, carità, amore, speranza, diligenza o obbedienza, per menzionarne solo alcune. Non molto tempo fa ho vissuto un'esperienza di crescita per la mia anima quando un amorevole dirigente della Chiesa ha suggerito, in modo molto diretto, che avevo bisogno in maggior misura di una determinata qualità. Con amore egli ha eliminato qualunque distorsione. Quella sera ho condiviso questa esperienza con mia moglie. Lei è stata misericordiosamente benevola, pur concordando con il suggerimento del dirigente. Lo Spirito Santo mi ha confermato che i loro consigli provenivano da un amorevole Padre Celeste. Potrebbe anche essere utile completare in modo onesto l'attività sugli attributi cristiani contenuta nel capitolo 6 di Predicare il mio Vangelo. Una volta che avrete effettuato un'onesta valutazione e avrete deciso di cominciare la scalata della montagna, dovrete pentirvi. Il presidente Russell M. Nelson ha amorevolmente insegnato: quando scegliamo di pentirci, scegliamo di cambiare. Permettiamo al Salvatore di trasformarci nella migliore versione di noi stessi. Scegliamo di crescere spiritualmente e di ricevere gioia, la gioia della redenzione in Lui. Quando scegliamo di pentirci, scegliamo di diventare più simili a Gesù Cristo. Diventare come Gesù Cristo richiederà di mutare il nostro cuore e la nostra mente, per meglio dire, il nostro stesso carattere, ed è possibile farlo soltanto tramite la grazia salvifica di Gesù Cristo. Ora che avete deciso di cambiare, pentirvi e che avete cercato una guida pregando, meditando con sincerità e forse consultandovi con altre persone, dovrete selezionare una qualità che diventi l'oggetto della vostra scrupolosa attenzione. Dovrete impegnarvi a esercitare uno sforzo significativo. Queste qualità non giungeranno a buon mercato e all'improvviso, ma giungeranno gradualmente tramite la sua grazia mentre ci impegniamo. Le qualità cristiane sono doni da parte di un amorevole Padre Celeste per benedire noi e chi ci sta intorno. Pertanto i nostri sforzi per ottenere queste qualità richiederanno suppliche sincere per ricevere il suo aiuto divino. Se ricerchiamo questi doni per servire meglio gli altri, egli ci benedirà nei nostri sforzi. Cercare un dono da Dio per fini egoistici risulterà in delusione e frustrazione. Se vi concentrate profondamente su una qualità che vi è necessaria, mentre progredite nell'ottenerla, comincerete ad accumularne altre. Può qualcuno che si sta concentrando profondamente sulla carità non crescere nell'amore e nell'umiltà? Può qualcuno che si sta concentrando sull'obbedienza non acquisire maggior diligenza e speranza? I vostri sforzi significativi per ottenere una qualità diventano la marea che solleva tutte le imbarcazioni nel porto. Mentre mi impegno per diventare come Lui, per me è importante tenere nota delle mie esperienze e di ciò che sto imparando. Quando studio tenendo profondamente a mente una delle sue qualità, le scritture diventano nuove mentre noto esempi di tale qualità nei suoi insegnamenti, nel suo ministero e nei suoi discepoli. Anche il mio occhio si focalizza di più sul riconoscere tale qualità negli altri. Ho osservato persone meravigliose appartenenti alla Chiesa e non, che possiedono qualità simili alle sue. Queste qualità sono esempi possenti di come tali qualità possano essere manifeste in semplici mortali tramite la sua grazia amorevole. Per poter vedere progressi concreti dovrete esercitare uno sforzo sostenuto. Proprio come scalare una montagna richiede preparazione prima della scalata, nonché resistenza e perseveranza durante l'ascesa, così anche questo viaggio richiederà un impegno e un sacrificio reali. Il vero cristianesimo, nel quale ci impegniamo per diventare come il nostro Maestro, ha sempre richiesto i nostri migliori sforzi. Ora, un breve avvertimento. Il comandamento di essere come Lui non ha lo scopo di farvi sentire in colpa, indegni o non amati. La nostra intera esperienza terrena ha a che fare con il progredire, il provare, il fallire e il riuscire. Per quanto io e mia moglie potessimo aver desiderato di poter chiudere gli occhi e di autotrasportarci magicamente sulla cima, la vita non funziona così. Voi siete sufficientemente bravi, voi siete amati, ma ciò non significa che siate già completi. C'è del lavoro da fare in questa vita e nella prossima. Solo con il suo aiuto divino possiamo tutti progredire per diventare come Lui. In questa epoca in cui tutte le cose sembrano essere in tumulto e il timore sembra essersi impadronito di ogni persona, l'unico antidoto, l'unico rimedio è impegnarsi a essere come il Salvatore, il Redentore di tutta l'umanità, la luce del mondo, e ricercare colui che ha dichiarato «Io sono la via». So che diventare come Lui attraverso il suo aiuto e la sua forza divini è realizzabile un passo alla volta. Se così non fosse, Egli non ci avrebbe dato questo comandamento, lo so, in parte perché vedo le sue qualità in così tanti di voi. Di queste cose rendo testimonianza nel nome di Gesù Cristo. Amen.
I love the Old Testament story. Mi piace la storia riportata nell'Antico Testamento che parla di un giovane al servizio del profeta Eliseo. Una mattina presto il giovane si svegliò, uscì e trovò la città circondata da un grande esercito deciso a distruggerla. Corse da Eliseo e disse: «Ah, signor mio, come faremo?» Eliseo rispose: «Non temere, perché quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono con loro». Egli sapeva che il giovane aveva bisogno di qualcosa di più di una rassicurazione che lo calmasse. Aveva bisogno di visione. Così Eliseo pregò: «O Eterno, aprigli gli occhi affinché vegga». E l'Eterno aperse gli occhi del servo, che vide a un tratto il monte pieno di cavalli e di carri di fuoco intorno ad Eliseo. Potrebbero esserci dei momenti in cui voi, come il servo, stentate a riconoscere come Dio sta operando nella vostra vita. Momenti in cui voi vi sentite sotto assedio, in cui le prove della vita terrena vi mettono in ginocchio. Aspettate e confidate in Dio e nei Suoi tempi, poiché con tutto il vostro cuore potete fidarvi del Suo. Tuttavia c'è un'altra lezione qui. Mie care sorelle e miei cari fratelli, anche voi potete pregare affinché il Signore vi apra gli occhi per vedere cose che normalmente non vedreste. Forse le cose più importanti che noi dobbiamo vedere con chiarezza sono chi è Dio e chi siamo davvero noi, figli e figlie di genitori celesti con una natura divina e un destino eterno. Chiedete a Dio di rivelarvi queste verità e ciò che Egli prova per voi. Più comprenderete nel profondo dell'anima la vostra vera identità e il vostro vero scopo, maggiore sarà l'influenza che questo avrà su ogni aspetto della vostra vita. Comprendere il modo in cui Dio ci vede prepara la via per aiutarci a vedere gli altri come Lui li vede. Il giornalista David Brooks ha affermato: «Molti dei grandi problemi della nostra società sono dovuti a persone che non si sentono né viste né considerate. C'è un aspetto fondamentale che tutti noi dobbiamo migliorare, ovvero il vederci l'un l'altro nel profondo e l'essere visti nel profondo». Gesù Cristo vede le persone nel profondo. Egli vede le singole persone, le loro necessità e chi possono diventare. Dove gli altri vedevano pescatori, peccatori o pubblicani, Gesù vedeva discepoli. Dove gli altri vedevano un uomo posseduto da spiriti immondi, Gesù guardava oltre le sofferenze esteriori, gli prestava attenzione e lo guariva. Persino nella nostra vita frenetica possiamo seguire l'esempio di Gesù e vedere le singole persone, le loro necessità, la loro fede, le loro difficoltà e chi possono diventare. Quando prego affinché il Signore mi apra gli occhi per vedere le cose che normalmente non vedrei, spesso mi pongo due domande e sto attenta ai suggerimenti che ricevo. Che cosa sto facendo che non dovrei più fare? E che cosa non sto facendo che dovrei cominciare a fare? Mesi fa, durante la distribuzione del sacramento, mi sono posta queste domande e sono rimasta sorpresa dal suggerimento che ho ricevuto. Smettila di guardare il cellulare quando sei in fila. Guardare il cellulare mentre ero in fila era diventata una cosa quasi automatica. Lo trovavo un buon momento per fare più cose contemporaneamente, per leggere le mail, guardare i titoli in prima pagina o scorrere il feed di un social media. Il mattino seguente mi sono ritrovata in una lunga fila al supermercato. Ho preso il cellulare e in quel momento mi sono ricordata del suggerimento che avevo ricevuto. Ho messo via il cellulare e mi sono guardata attorno. Ho visto un signore anziano in fila davanti a me. Il suo carrello era vuoto, fatta eccezione per alcune scatolette di cibo per gatti. Mi sentivo un po' a disagio, tuttavia ho detto qualcosa di davvero intelligente del tipo «Vedo che lei ha un gatto». Lui ha risposto che era in arrivo una tempesta e non voleva essere sorpreso senza cibo per gatti. Abbiamo parlato brevemente, poi lui si è rivolto a me e ha detto «Sa, non l'ho detto a nessuno, ma oggi è il mio compleanno». Mi si è sciolto il cuore, gli ho augurato buon compleanno e ho offerto una preghiera silenziosa di gratitudine per non essere stata al cellulare e per non aver perso l'opportunità di vedere veramente e di stabilire un legame con un'altra persona che ne aveva bisogno. Con tutto il cuore non voglio essere, come il sacerdote o il levita sulla strada per Gerico, una persona che guarda e passa oltre. Tuttavia, troppo spesso penso di essere. Recentemente ho imparato da una giovane donna di nome Roslyn una lezione preziosa sul vedere nel profondo. Una mia amica, devastata quando suo marito l'ha lasciata dopo 20 anni di matrimonio, mi ha raccontato questa storia. Poiché i suoi figli trascorrevano il tempo divisi fra i due genitori, la prospettiva di andare in chiesa da sola la terrorizzava. E la racconta. In una chiesa in cui la famiglia è di fondamentale importanza, sedere da soli può essere doloroso. Quella prima domenica sono entrata pregando perché nessuno mi parlasse. Riuscivo a malapena a mantenere il controllo ed ero sul punto di piangere. Mi sono seduta al mio solito posto, sperando che nessuno notasse quanto sembrava vuota la panca. Una giovane donna del nostro rione si è voltata e mi ha guardata. Ho accennato un sorriso forzato. Lei ha ricambiato il sorriso. Riuscivo a scorgere la preoccupazione sul suo volto. Silenziosamente ho supplicato che non venisse a parlarmi. Non avevo nulla di positivo da dire e sapevo che avrei pianto. Ho abbassato lo sguardo sulle ginocchia e ho evitato di guardarla negli occhi. Nel corso dell'ora seguente ho notato che ogni tanto mi guardava. Subito dopo la fine della riunione ha puntato dritta verso di me. «Ciao, Roslyn», ho sussurrato. Mi ha abbracciata forte e ha detto, «Sorella Smith, vedo che oggi è un giorno difficile per lei. Mi dispiace tanto, le voglio bene». Come previsto, ho pianto mentre mi abbracciava di nuovo. Mentre mi allontanavo, però, ho pensato fra me e me, «Forse, dopo tutto, posso farcela». Quella dolce giovane donna di 16 anni, con meno della metà dei miei anni, mi ha cercata ogni domenica per il resto dell'anno, per abbracciarmi e chiedermi come sta. Ha avuto un grande impatto su ciò che provavo riguardo all'andare in chiesa. La verità è che ho cominciato a fare affidamento su quegli abbracci. Qualcuno mi aveva notato, qualcuno sapeva che ero lì, qualcuno si interessava. Come nel caso di tutti i doni che il Padre tanto volentieri elargisce, vedere nel profondo richiede da parte nostra di chiedere a Lui e poi di agire. Chiedete di vedere gli altri come Lui li vede, i Suoi veri figli e le Sue vere figlie con un potenziale infinito e divino. Poi agite, amando, servendo e confermando il loro valore e il loro potenziale, secondo i suggerimenti ricevuti. Via via che questo diventa il modello della nostra vita, ci scopriremo a diventare veri seguaci di Gesù Cristo. Gli altri potranno affidare il loro cuore al nostro e in questo modello scopriremo anche la nostra vera identità e il nostro vero scopo. La mia amica ha ricordato un'altra esperienza avuta mentre sedeva sulla stessa panca vuota, da sola, a chiedersi se 20 anni di sforzi per vivere il Vangelo in famiglia fossero stati vani. Aveva bisogno di qualcosa di più, di una rassicurazione che la calmasse. Aveva bisogno di una visione. Ha sentito una domanda trafiggerle il cuore. Perché hai fatto quelle cose? Le hai fatte per ricevere una ricompensa, la lode degli altri o il risultato desiderato? Ha esitato per un attimo. Ha sondato il suo cuore e allora è stata in grado di rispondere con sicurezza. Le ho fatte perché amo il Salvatore e amo il suo Vangelo. Il Signore le ha aperto gli occhi per aiutarla a vedere. Questo cambio di visione, semplice ma possente, l'ha aiutata a continuare ad andare avanti con fede in Cristo, a dispetto delle sue circostanze. Attesto che Gesù Cristo ci ama e può darci occhi per vedere, persino quando è dura, persino quando siamo stanchi, persino quando siamo soli e persino quando i risultati non sono quelli che avevamo sperato. Mediante la sua grazia, Egli ci benedirà e accrescerà questa nostra capacità. Mediante il potere dello Spirito Santo, Cristo ci renderà capaci di vedere noi stessi e di vedere gli altri come ci vede Lui. Con il suo aiuto possiamo discernere ciò di cui c'è maggior bisogno. Possiamo iniziare a vedere la mano del Signore che opera nei dettagli ordinari della nostra vita e tramite essi. Vedremo nel profondo. Allora, in quel grande giorno, quando apparirà, saremo simili a Lui, poiché lo vedremo come Egli è. Prego che possiamo avere questa speranza. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
We invite you, wherever you may be,
vi invitiamo, ovunque voi siate, a unirvi al coro per cantare Forza figli del Signore. Dopo l'inno, avremo il piacere di ascoltare gli anziani Quentin L. Cook e Ronald A. Rasband del Quorum dei 12 Apostoli.
This is the Saturday morning session of the 190th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Righteousness and unity
are profoundly sono profondamente significative. Quando le persone amano Dio con tutto il loro cuore e si impegnano rettamente per diventare come Lui, ci sono meno conflitti e meno contese nella società. C'è più unità. Mi piace tanto una storia vera che esemplifica questo principio. Come giovane, non appartenente alla nostra fede, il generale Thomas L. Kane aiutò e difese i membri della Chiesa quando fu chiesto loro di abbandonare Nauvoo. Fu un difensore della Chiesa per molti anni. Nel 1872, il generale Kane, la sua talentuosa moglie Elizabeth Wood Kane e i loro due figli maschi viaggiarono dalla loro casa in Pennsylvania a Salt Lake City. Accompagnarono Brigham Young e i suoi compagni durante un viaggio verso sud, a St. George, nello Utah. Elizabeth visse la sua prima visita nello Utah con delle riserve riguardo alle donne. Rimase sorpresa da alcune delle cose che imparò. Ad esempio, scoprì che nello Utah alle donne era aperta la possibilità di perseguire ogni tipo di carriera che consentisse loro di guadagnarsi da vivere. Scoprì inoltre che i membri della Chiesa erano gentili e comprensivi nei confronti dei nativi americani. Durante il viaggio sostarono a Fillmore presso la casa di Thomas R. e Matilda Robinson King. Elizabeth scrisse che Matilda stava preparando un pasto per il presidente Young e per coloro che erano con lui. 5 indiani americani entrarono nella stanza. Sebbene non fossero stati invitati, era chiaro che si aspettavano di unirsi al gruppo. La sorella King parlò loro nel loro dialetto. Essi si sedettero per terra con le loro coperte e un'aria serena sul loro volto. Elizabeth chiese a uno dei figli dei King: «Che cosa ha detto tua madre a quegli uomini?» La risposta del figlio di Matilda fu: «Ha detto: questi stranieri sono venuti prima di voi e io ho cucinato cibo a sufficienza solo per loro, ma il vostro cibo è sul fuoco e sta cuocendo. Vi chiamerò appena sarà pronto. Elizabeth chiese: «Lo farà davvero oppure darà loro degli avanzi sulla porta della cucina?» Il figlio di Matilda rispose: «La mamma li servirà proprio come ha servito lei e darà loro un posto al suo tavolo». E così fece, e mangiarono con perfetta educazione. Elizabeth spiegò che la sua opinione sull'ospitalità di Matilda crebbe del 100%. L'unità migliora quando le persone vengono trattate con dignità e rispetto, anche se sono diverse esteriormente. Come dirigenti, non abbiamo l'illusione che in passato tutti i rapporti fossero perfetti, che tutti i comportamenti fossero cristiani e che tutte le decisioni fossero giuste. Tuttavia, la nostra fede insegna che siamo tutti figli del nostro Padre nei cieli e noi adoriamo Lui e Suo Figlio, Gesù Cristo, che è il nostro Salvatore. Il nostro desiderio è che i nostri cuori e le nostre menti siano legati in rettitudine e unità e che siamo uno con loro. Rettitudine è un termine ampio e generale, ma sicuramente include l'osservanza dei comandamenti di Dio. Ci qualifica per le sacre ordinanze che costituiscono il sentiero dell'alleanza e ci benedicono con lo Spirito che ci dà guida nella nostra vita. Essere retti non dipende dal fatto che ciascuno di noi abbia ogni benedizione nella propria vita in questo momento. Potremmo non essere sposati o benedetti con dei figli o non avere adesso altre benedizioni desiderate. Tuttavia, il Signore ha promesso che i giusti che sono fedeli potranno dimorare con Dio in uno stato di felicità senza fine. Anche unità è un termine ampio e generale, ma certamente esemplifica i primi due grandi comandamenti di amare Dio e di amare il nostro prossimo. Denota un popolo di Sion, i cui cuori e le cui menti sono legati insieme in unità. Il contesto del mio messaggio si basa sul contrasto e sulle lezioni che traiamo dalle Sacre Scritture. Sono passati 200 anni da quando, nel 1820, il padre e suo figlio apparvero la prima volta e diedero inizio alla restaurazione del Vangelo di Gesù Cristo. Il resoconto contenuto in Quarto Nefi, nel Libro di Mormon, include un periodo simile di 200 anni dopo che il Salvatore apparve e stabilì la sua Chiesa nell'antica America. Il resoconto storico che leggiamo in Quarto Nefi descrive un popolo in cui non vi erano invidie, lotte, tumulti, menzogne, omicidi o alcuna sorta di lascivia. Leggiamo che grazie a questa rettitudine certamente non poteva esservi un popolo più felice fra tutti i popoli che erano stati creati dalla mano di Dio. Riguardo all'unità, in Quarto Nefi leggiamo: non vi erano affatto contese nel paese a motivo dell'amor di Dio che dimorava nei cuori del popolo. Purtroppo, Quarto Nefi poi descrive un cambiamento drastico che ebbe inizio nel 201° anno. Quando l'iniquità e la divisione distrussero la rettitudine e l'unità. La profonda depravazione che ne seguì fu poi così malvagia che infine il grande profeta Mormon disse rattristato a suo figlio Moroni: «Ma, o figlio mio, come può un popolo come questo, che si diletta in tanta abominazione, come possiamo aspettarci che Dio fermerà la sua mano in giudizio contro di noi?» In questa dispensazione, sebbene viviamo in un periodo speciale, il mondo non è stato benedetto con la rettitudine e l'unità descritta in Quarto Nefi. Invero, viviamo in un periodo di divisioni particolarmente forti. Tuttavia, i milioni di persone che hanno accettato il Vangelo di Gesù Cristo si sono impegnate a raggiungere sia la rettitudine che l'unità. Siamo tutti consapevoli che possiamo fare di meglio, e questa è la nostra sfida al giorno d'oggi. Possiamo essere una forza per elevare e benedire la società nel suo insieme. In questo punto di svolta, dopo 200 anni nella storia della nostra Chiesa, prendiamo l'impegno come membri della Chiesa del Signore di vivere rettamente e di essere uniti come mai prima d'ora. Il presidente Russell M. Nelson ci ha chiesto di dimostrare maggiore civiltà, armonia razziale ed etnica e rispetto reciproco. Questo vuol dire amarci a vicenda e amare Dio e accettare tutti come fratelli e sorelle ed essere realmente un popolo di Sion. Con la nostra dottrina inclusiva per tutti possiamo essere un'oasi di unità e celebrare la diversità. Unità e diversità non sono opposti. Possiamo ottenere maggiore unità quando proviamo un'atmosfera di integrazione e di rispetto per la diversità. Durante il periodo in cui ho servito nella presidenza del Palo di San Francisco, in California, avevamo congregazioni di lingua spagnola, tongana, samoana, tagalog e mandarina. I nostri rioni di lingua inglese erano composti da persone provenienti da molti contesti razziali e culturali. C'erano amore, rettitudine e unità. I rioni e i rami della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni vengono stabiliti in base ai confini geografici o in base alla lingua, non in base alla razza o alla cultura. La razza non viene indicata nei certificati di appartenenza. All'inizio del Libro di Mormon, circa 550 anni prima della nascita di Cristo, ci viene insegnato il comandamento fondamentale riguardo al rapporto tra i figli del Padre nei cieli. Tutti devono osservare i comandamenti di Dio e tutti sono invitati a prendere parte alla sua bontà. Ed egli non rifiuta nessuno che venga a lui, bianco o nero, schiavo o libero, maschio o femmina. Ed egli si ricorda dei pagani, e tutti sono uguali dinanzi a Dio, sia i giudei che i gentili. Il ministero e il messaggio del Salvatore hanno costantemente dichiarato che tutte le razze e tutti i colori sono figli di Dio. Siamo tutti fratelli e sorelle. Nella nostra dottrina crediamo che nel paese che ha ospitato la Restaurazione, gli Stati Uniti, la Costituzione degli Stati Uniti e i documenti collegati, scritti da uomini imperfetti, siano stati ispirati da Dio per benedire tutte le persone. Come leggiamo in Dottrina e Alleanze, questi documenti sono stati stabiliti e dovrebbero essere mantenuti per i diritti e la protezione di ogni carne, secondo principi giusti e santi. Due di questi principi erano l'arbitrio e la responsabilità dei propri peccati. Il Signore dichiarò: «Perciò non è giusto che qualcuno sia in schiavitù rispetto ad un altro. E a questo scopo io ho stabilito la costituzione di questo paese per mano di uomini saggi che ho suscitato a questo preciso scopo e ho redento il paese mediante spargimento di sangue». Questa rivelazione fu ricevuta nel 1833, quando i santi nel Missouri stavano subendo gravi persecuzioni. L'intestazione della sezione 101 di Dottrina e Alleanze dice in parte: la plebaglia li aveva scacciati dalle loro case nella contea di Jackson. Le minacce di morte contro i membri della chiesa erano numerose. Fu un periodo di tensione su svariati fronti. Molti abitanti del Missouri consideravano i nativi americani un nemico implacabile e volevano che fossero scacciati dal territorio. Inoltre, molti dei coloni locali erano proprietari di schiavi e si sentivano minacciati da coloro che si opponevano alla schiavitù. Al contrario, la nostra dottrina rispettava i nativi americani e il nostro desiderio era insegnare loro il Vangelo di Gesù Cristo. Riguardo alla schiavitù, le nostre scritture avevano chiarito che nessuna persona dovrebbe essere schiava di un'altra. Infine, i santi furono scacciati violentemente dal Missouri e in seguito obbligati ad andare verso ovest. I santi prosperarono e trovarono la pace che accompagna la rettitudine, l'unità e l'osservanza del Vangelo di Gesù Cristo. Gioisco della preghiera di intercessione del Salvatore contenuta nel Vangelo di Giovanni. Il Salvatore riconobbe che il Padre lo aveva mandato e che egli, il Salvatore, aveva portato a termine l'opera che era stato mandato a compiere. Egli pregò per i suoi discepoli, per coloro che credono in Cristo, dicendo: che siano tutti uno, che come tu, o Padre, sei in me ed io sono in te, anch'essi siano in noi. L'unità è ciò per cui Cristo pregò prima di essere tradito e crocifisso. Nel primo anno dopo la restaurazione del Vangelo di Gesù Cristo, nella sezione 38 di Dottrina e Alleanze, il Signore parla di guerre e di malvagità e dichiara: io vi dico, siate uno, e se non siete uno, non siete miei. La cultura della nostra Chiesa deriva dal Vangelo di Gesù Cristo. L'epistola dell'Apostolo Paolo ai Romani è profonda. La Chiesa primitiva a Roma era composta da giudei e gentili. Questi primi giudei avevano una cultura giudaica e avevano guadagnato la propria emancipazione e iniziarono a moltiplicarsi e a fiorire. I gentili a Roma avevano una cultura con un'importante influenza ellenistica che l'Apostolo Paolo comprendeva bene grazie alle sue esperienze ad Atene e a Corinto. Paolo espone il Vangelo di Gesù Cristo in maniera esauriente. Narra gli aspetti rilevanti tanto della cultura dei giudei quanto di quella dei gentili, che sono in conflitto con il vero Vangelo di Gesù Cristo. Essenzialmente, chiede a ciascuno di loro di lasciarsi alle spalle gli impedimenti culturali dei loro credi e della loro cultura che non sono coerenti con il Vangelo di Gesù Cristo. Paolo ammonisce i giudei e i gentili di osservare i comandamenti, di amarsi gli uni gli altri, e che la rettitudine porta alla salvezza. La cultura del Vangelo di Gesù Cristo non è una cultura gentile o una cultura giudaica. Non è determinata dal colore della pelle di una persona o da dove essa viva. Sebbene gioiamo nella peculiarità delle culture, dovremmo lasciarci alle spalle gli aspetti di quelle culture che entrano in conflitto con il Vangelo di Gesù Cristo. I nostri membri e i nuovi convertiti spesso provengono da contesti razziali e culturali differenti. Se vogliamo seguire l'ammonimento del presidente Russell M. Nelson di radunare la dispersa Israele, scopriremo che noi siamo diversi tanto quanto lo erano i giudei e i gentili ai tempi di Paolo. Ciò nonostante, possiamo essere uniti dal nostro amore per Gesù Cristo e dalla nostra fede in Lui. L'epistola ai Romani di Paolo stabilisce il principio secondo cui noi seguiamo la cultura e la dottrina del Vangelo di Gesù Cristo. Questo è il modello per noi anche oggi. Le ordinanze del Tempio ci uniscono in modi speciali e ci consentono di essere uno in ogni aspetto eternamente significativo. Noi onoriamo i nostri membri pionieri in tutto il mondo, non perché erano perfetti, ma perché hanno superato le difficoltà, hanno fatto sacrifici, hanno aspirato a essere simili a Cristo e si sono impegnati per rafforzare la fede ed essere uno con il Salvatore. Il loro essere uno con il Salvatore li ha resi uno gli uni con gli altri. Questo principio è vero per voi e per me oggi. Il fervido appello ai membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni è quello di impegnarsi a essere un popolo di Sion che sia di un solo cuore e di una sola mente e che dimori in rettitudine. La mia preghiera è che saremo retti e uniti e completamente concentrati sul servire e sull'adorare il nostro Salvatore Gesù Cristo, di cui rendo testimonianza nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Good morning, brothers and sisters.
Buongiorno, fratelli e sorelle. Quale discepolo del nostro Salvatore Gesù Cristo, ho atteso con ansia di essere riunito virtualmente con ogni angolo della terra per questa conferenza. Questo è stato un anno particolarmente insolito. Per me è iniziato con l'incarico dalla prima presidenza di dedicare un sacro tempio al Signore a Durban, in Sudafrica. Non dimenticherò mai la maestosità dell'edificio. Più che il luogo, però, custodirò per sempre caro il ricordo della dignità delle persone che erano così ben preparate a entrare in quel sacro edificio. Sono venute pronte per prendere parte a una delle benedizioni supreme della restaurazione, la dedicazione di una casa al Signore. Sono venute con il cuore pieno d'amore per Lui e per la Sua espiazione. Sono venute piene di gratitudine verso il nostro Padre nei Cieli per aver fornito le sacre ordinanze che conducono all'esaltazione. Si sono presentate degne. I templi, a prescindere da dove si trovino, si elevano al di sopra delle vie del mondo. Ogni tempio della Chiesa nel mondo, tutti e 168, si erge a testimonianza della nostra fede nella vita eterna e della gioia di trascorrerla con le nostre famiglie e con il nostro Padre Celeste. Andare al Tempio accresce la nostra comprensione della divinità e del Vangelo eterno. Il nostro impegno è a vivere e a insegnare la verità. È la nostra disposizione a seguire l'esempio del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Sulla parte esterna di ogni Tempio della Chiesa ci sono le parole calzanti «Santità all'Eterno». Il Tempio è la casa del Signore, è un santuario in cui rifugiarsi dal mondo. Lo Spirito avvolge coloro che rendono il culto tra quelle sacre mura. Dio stabilisce gli standard necessari per potervi entrare come Suoi ospiti. Mio suocero, Blaine Twitchell, uno degli uomini migliori che abbia mai conosciuto, mi ha insegnato una grande lezione. Io e la sorella Rasband siamo andati a trovarlo quando era prossimo alla fine del suo viaggio terreno. Mentre entravamo nella sua stanza, il suo vescovo stava giusto andando via. Mentre salutavamo il vescovo, ho pensato, che bravo vescovo, è qui a ministrare a un membro fedele del suo rione. Ho detto a Blaine, non è stato bello da parte del vescovo venirti a trovare? Blaine mi ha guardato e ha risposto, è stato molto più di questo. Io ho chiesto al vescovo di venire perché volevo fare l'intervista per la raccomandazione per il Tempio. Voglio andarmene raccomandato al Signore. È quello che ha fatto. Quella frase, raccomandato al Signore, mi è rimasta impressa. Mi ha dato una prospettiva completamente nuova sull'essere intervistati regolarmente dai nostri dirigenti della Chiesa. La raccomandazione per il Tempio è talmente importante che agli inizi della Chiesa, fino al 1891, ogni raccomandazione per il Tempio veniva approvata dal Presidente della Chiesa. Che sia per i giovani o per gli adulti, la nostra intervista per la raccomandazione non riguarda le cose da fare e quelle da non fare. Una raccomandazione non è una lista di controllo, un lasciapassare o un biglietto per un posto a sedere speciale. Ha uno scopo molto più elevato e sacro. Per qualificarvi per l'onore di avere una raccomandazione per il Tempio, dovete vivere in armonia con gli insegnamenti della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Nella vostra intervista avete l'opportunità di esaminare la vostra anima riguardo alla vostra fede personale in Gesù Cristo e nella sua espiazione. Avete la benedizione di esprimere la vostra testimonianza del Vangelo restaurato, la vostra disposizione a sostenere coloro che il Signore ha chiamato a guidare la sua Chiesa, la vostra fede nella dottrina del Vangelo, l'adempimento delle vostre responsabilità familiari, le vostre qualità inerenti all'onestà, alla castità, alla fedeltà, all'obbedienza, all'osservanza della parola di saggezza, della legge della decima e della santità del giorno del Signore. Questi sono principi fondamentali di una vita devota a Gesù Cristo e alla sua opera. La vostra raccomandazione per il Tempio riflette l'intento spirituale profondo che vi state impegnando a osservare le leggi del Signore e ad amare ciò che Egli ama. Umiltà, mitezza, costanza, carità, coraggio, compassione, perdono e obbedienza. E quando firmate quel sacro documento, vi impegnate a mantenere quegli standard. La vostra raccomandazione per il Tempio apre i cancelli del cielo per voi e per gli altri con diritti e ordinanze di importanza eterna, tra cui i battesimi, le investiture, i matrimoni e i suggellamenti. Essere raccomandati al Signore significa che ci viene ricordato ciò che ci si aspetta da un membro della Chiesa che osserva le alleanze. Mio suocero, Blaine, l'ha vista come una preparazione inestimabile per il giorno in cui si sarebbe umilmente presentato davanti al Signore. Considerate quando Mosè salì sul monte Horeb e il Signore Geova gli apparve in un pruno ardente. Dio gli disse: togliti i calzari dai piedi, perché il luogo sul quale stai è suolo sacro. Toglierci i calzari alla porta del Tempio significa lasciare andare desideri o i piaceri del mondo che ci distraggono dalla nostra crescita spirituale, mettere da parte quelle cose che ci distolgono la nostra attenzione dalla nostra preziosa vita terrena, elevarsi al di sopra dei comportamenti contenziosi e cercare del tempo per santificarci. Per disegno divino, il nostro corpo fisico è una creazione di Dio, un tempio per il nostro spirito, e dovrebbe essere trattato con riverenza. Sono proprio vere le parole dell'inno della primaria: il mio corpo è un tempio che ha bisogno delle migliori attenzioni. Quando il Signore apparve ai Nefiti, comandò loro: siate santificati mediante il ricevimento dello Spirito Santo, per poter stare immacolati dinanzi a me. Che sorta di uomini dovreste essere? Chiese il Signore e poi rispose: così come sono io. Per essere raccomandati al Signore, ci impegniamo a diventare come Lui. Ricordo le parole del presidente Howard W. Hunter durante il suo primo discorso come 14° presidente della Chiesa. Disse: è mio profondo desiderio che ogni membro della Chiesa sia degno di entrare nel Tempio. Il Signore si compiacerà se ogni membro adulto sarà degno di avere e avrà una valida raccomandazione per il Tempio. Vorrei aggiungere che una raccomandazione per usi specifici preparerà un sentiero ben definito per i nostri preziosi giovani. Il presidente Nelson ha ricordato le parole del presidente Hunter. Quel giorno, il 6 giugno 1994, la raccomandazione per il tempio che portiamo con noi divenne un oggetto differente nel mio portafogli. Prima di allora era un mezzo per un fine. Era il mezzo che mi permetteva di entrare in una sacra casa del Signore. Ma dopo che egli fece quella dichiarazione, divenne essa stessa il fine. Divenne il distintivo della mia obbedienza a un profeta di Dio. Se dovete ancora ricevere una raccomandazione o se la vostra raccomandazione è scaduta, mettetevi in fila davanti alla porta del Vescovo, proprio come fecero i primi santi mettendosi in fila davanti alla porta del Tempio di Nauvoo nel 1845-1846. I miei antenati erano fra quei fedeli, stavano abbandonando la loro bellissima città e si stavano dirigendo a ovest, ma sapevano che li attendevano esperienze sacre nel Tempio. Sarah Rich scrisse dal sentiero accidentato dell'Iowa: se non fosse stato per la fede e la conoscenza che furono riversate su di noi in quel tempio, il nostro viaggio sarebbe stato come un salto nel buio. Ecco quello che ci perdiamo se percorriamo questa via da soli, senza l'ispirazione e la pace promesse nel tempio. Iniziate ora il processo per diventare raccomandati al Signore, affinché il suo Spirito sia con voi abbondantemente e, rispettando le sue norme, possiate avere la coscienza in pace. I vostri dirigenti dei giovani, il presidente del quorum degli anziani, la presidentessa della società di soccorso e i fratelli e le sorelle ministranti vi aiuteranno a prepararvi e il vostro vescovo o presidente di ramo vi guiderà amorevolmente. Stiamo vivendo in un periodo in cui i templi sono chiusi o limitati nella loro operatività. Per il presidente Nelson e quelli di noi che servono al suo fianco, la decisione ispirata di chiudere i templi è stata dolorosa e tormentata dalla preoccupazione. Il presidente Nelson si è ritrovato a chiedersi: che cosa direi al profeta Joseph Smith? Che cosa direi a Brigham Young, a Wilford Woodruff e agli altri presidenti, fino ad arrivare al presidente Thomas S. Monson? Ora stiamo gradualmente e con gratitudine riaprendo i templi su scala limitata per i suggellamenti e per le investiture. L'essere degni di entrare nel tempio, tuttavia, non è stato sospeso come requisito. lasciate che ponga enfasi sul fatto che, sia che abbiate accesso a un tempio o meno, dovete avere una valida raccomandazione per il tempio per rimanere saldi sul sentiero dell'alleanza. Alla fine dell'anno scorso, io e la sorella Rasband abbiamo ricevuto l'incarico di andare in Nuova Zelanda e stavamo parlando a un gruppo numeroso di giovani adulti non sposati. Non era facile per loro raggiungere un tempio. Quello di Hamilton era in ristrutturazione e stavano ancora aspettando la cerimonia di avvio ai lavori del tempio di Auckland. Tuttavia, mi sono sentito ispirato a incoraggiarli a rinnovare e a ottenere una raccomandazione per il tempio. Anche se non potevano presentarla al tempio, si sarebbero presentati davanti al Signore puri e preparati a servirlo. Essere degni di detenere una raccomandazione per il Tempio valida e sia una protezione dall'avversario, perché vi siete seriamente impegnati con il Signore riguardo alla vostra vita, sia una promessa che lo Spirito sarà con voi. Facciamo lavoro di tempio quando ricerchiamo i nostri antenati e presentiamo i loro nomi affinché ricevano le ordinanze. Durante la chiusura dei nostri templi siamo ancora stati in grado di cercare i nostri familiari. Con lo Spirito di Dio nel cuore consentiamo loro, per procura, di essere raccomandati al Signore. Quando servivo come direttore esecutivo del Dipartimento del Tempio, sentivo spesso il presidente Gordon B. Hinckley fare riferimento a questo passo delle scritture che il Signore pronunciò riguardo al Tempio di Nauvoo, che il lavoro del mio Tempio e tutti i lavori che vi ho assegnato siano portati avanti e non cessino, e siano raddoppiate la vostra diligenza e la perseveranza e la pazienza e il vostro lavoro, e non perderete in nessun caso la vostra ricompensa, dice il Signore degli eserciti. Il nostro lavoro nel Tempio è legato alla nostra ricompensa eterna. Recentemente siamo stati messi alla prova. Il Signore ci ha chiamati a lavorare nei templi con diligenza, perseveranza e pazienza. Essere raccomandati al Signore richiede queste qualità. Dobbiamo essere diligenti nell'osservare i comandamenti, perseverare nella nostra attenzione alle nostre alleanze del Tempio ed essere grati per ciò che il Signore continua a insegnarci al riguardo e essere pazienti nell'aspettare che i Templi tornino pienamente operativi. Quando il Signore ci chiede di raddoppiare i nostri sforzi, ci sta chiedendo di accrescere la nostra rettitudine. Per esempio, possiamo ampliare il nostro studio delle Scritture, la nostra ricerca di storia familiare e le nostre preghiere di fede affinché possiamo condividere il nostro amore per la casa del Signore con coloro che si stanno preparando a ricevere la raccomandazione per il Tempio, in particolare i nostri familiari. Come apostolo del Signore Gesù Cristo vi prometto che se vi impegnerete a raddoppiare i vostri sforzi in rettitudine, vi sentirete rinnovati nella vostra devozione verso Dio Padre e Gesù Cristo. Sentirete abbondantemente la guida dello Spirito Santo. Sarete grati delle vostre sacre alleanze e sentirete pace sapendo che siete raccomandati al Signore. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
We express gratitude to the Tabernacle Choir at Temple Square for the beautiful music. The choir will now favor us with "Have I Done Any Good?" Our concluding speaker for this session will be President
Dallin H. Oaks. Il nostro oratore finale sarà Presidente Dallin H. Oaks, primo consigliere della prima presidenza. Dopo il suo discorso, il coro chiuderà questa sessione cantando "Come vi amati". La preghiera di chiusura sarà poi offerta dall'anziano Useda dei 70.
Should I pass away someone feel glad? If not, I Gli insegnamenti del Signore sono per l'eternità e per tutti i figli di Dio. In questo messaggio porterò alcuni esempi relativi agli Stati Uniti, ma i principi che insegno sono applicabili ovunque. Viviamo in un periodo di rabbia e di odio nelle relazioni e nelle linee di condotta politiche. Lo abbiamo sperimentato quest'estate, quando alcuni sono andati oltre le proteste pacifiche e hanno adottato comportamenti distruttivi. Lo sperimentiamo in alcune attuali campagne per cariche pubbliche. In parte questo si è persino esteso a dichiarazioni politiche e commenti scortesi nelle nostre riunioni in chiesa. In un governo democratico avremo sempre delle divergenze sui candidati e sulle politiche proposte. Tuttavia, come seguaci di Cristo, dobbiamo astenerci dalla rabbia e dall'odio con cui le scelte politiche vengono dibattute o condannate in molti contesti. Ecco uno degli insegnamenti del nostro Salvatore, probabilmente ben noto, ma di rado messo in pratica. Voi avete udito che fu detto: ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma a voi io dico: amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite quelli che vi maledicono e pregate per quelli che vi oltraggiano. Per generazioni ai giudei era stato insegnato a odiare i loro nemici. E a quel tempo essi stavano soffrendo sotto il dominio e la crudeltà dell'occupazione romana. Eppure, Gesù insegnò loro ad amare i loro nemici e a fare del bene a coloro che li oltraggiavano. Che insegnamenti rivoluzionari per le relazioni interpersonali e politiche. Questo, però, è ciò che il nostro Salvatore comanda ancora oggi. Nel Libro di Mormon leggiamo, perché in verità io vi dico, che colui che ha lo spirito di contesa non è mio, ma è del diavolo, che è il padre delle contese, e incita i cuori degli uomini a contendere ira l'uno con l'altro. Amare i nostri nemici e i nostri avversari non è facile. La maggior parte di noi non ha ancora raggiunto questo livello di amore e di perdono, ha osservato il presidente Hinckley, aggiungendo: esso richiede un'autodisciplina quasi più grande di quella di cui siamo capaci. Ciò deve essere indispensabile, tuttavia, poiché fa parte dei due grandi comandamenti dati dal Salvatore di amare il Signore Dio tuo e di amare il tuo prossimo come te stesso. Inoltre, deve essere possibile, poiché egli ha insegnato anche: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, picchiate e vi sarà aperto. Come possiamo osservare questi comandamenti divini in un mondo in cui siamo soggetti anche alle leggi umane? Per fortuna abbiamo l'esempio del Salvatore stesso, di come equilibrare le sue leggi eterne con gli aspetti pratici delle leggi create dall'uomo. Quando gli avversari cercarono di incastrarlo, domandandogli se i giudei dovessero pagare le tasse a Roma, egli indicò l'effigie di Cesare sulle loro monete e dichiarò: rendete dunque a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Dunque, noi dobbiamo seguire le leggi degli uomini, rendere a Cesare, per vivere in modo pacifico sotto l'autorità civile, e seguiamo le leggi di Dio verso la nostra destinazione eterna. Come possiamo farlo, però? In modo particolare, come impariamo ad amare i nostri avversari e i nostri nemici? L'insegnamento del Salvatore di non contendere con ira è un buon primo passo. Il diavolo è il padre delle contese, ed è lui che tenta gli uomini a contendere con ira. Egli promuove l'inimicizia e rapporti d'odio tra le singole persone e all'interno dei gruppi. Il presidente Thomas S. Monson ha insegnato che l'ira è lo strumento di Satana, poiché arrabbiarsi significa sottomettersi all'influenza di Satana. Nessuno può farci arrabbiare, è una nostra scelta. L'ira è la via che conduce alla divisione e all'inimicizia. Noi progrediamo verso l'amare i nostri avversari quando evitiamo l'ira e l'ostilità verso coloro con cui siamo in disaccordo. E anche di aiuto se siamo addirittura disposti a imparare da loro. Tra gli altri modi per sviluppare il potere di amare gli altri c'è il metodo semplice descritto in un musical d'altri tempi. Quando cerchiamo di capire le persone che hanno una cultura diversa e di relazionarci a loro, dobbiamo provare a conoscerle meglio. In innumerevoli situazioni, il sospetto, persino l'ostilità verso gli sconosciuti, cedono il posto all'amicizia o persino all'amore quando i contatti personali sfociano in comprensione e rispetto reciproco. Un aiuto ancora più grande nell'imparare ad amare i nostri avversari e i nostri nemici è quello di cercare di capire il potere dell'amore. Ecco tre dei numerosi insegnamenti profetici al riguardo. Il profeta Joseph Smith ha insegnato che è un antico adagio che l'amore genera amore. Riversiamo amore, manifestiamo la nostra gentilezza a tutta l'umanità. Il presidente Howard W. Hunter ha insegnato: il mondo in cui viviamo godrebbe di grandi benefici se gli uomini e le donne di tutto il mondo mettessero in pratica il puro amore di Cristo, che è gentile, mite, umile, privo di invidia o di orgoglio. Non cerca nulla in cambio, non ha posto per l'intolleranza, l'odio o la violenza. Incoraggia le persone diverse a vivere insieme nell'amore cristiano, a prescindere da fede religiosa, razza, nazionalità, condizione economica, istruzione e cultura. Il presidente Russell M. Nelson inoltre ci ha esortato a estendere il nostro amore affinché sia rivolto all'umanità intera. Una parte essenziale dell'amare i nostri nemici è quella di rendere a Cesare osservando le leggi dei nostri vari paesi. Anche se gli insegnamenti di Gesù erano rivoluzionari, egli non insegnò la rivoluzione o la violazione della legge. Insegnò una via migliore. La rivelazione moderna insegna la stessa cosa, che nessuno infranga le leggi del paese, poiché colui che osserva le leggi di Dio non ha bisogno di infrangere le leggi del paese. Pertanto, siate soggetti ai poteri esistenti. Inoltre, il nostro articolo di fede, scritto dal profeta Joseph Smith dopo che i primi santi avevano subito gravi persecuzioni dai funzionari del Missouri, dichiara: noi crediamo di dover essere soggetti ai re, ai presidenti, ai governanti, ai magistrati, di dover obbedire, onorare e sostenere le leggi. Ciò non significa che concordiamo con tutto quello che viene fatto con forza di legge. Significa che obbediamo alla legge vigente e usiamo mezzi pacifici per modificarla. Significa anche che accettiamo in modo pacifico i risultati delle elezioni. Noi non prenderemo parte agli atti di violenza minacciati dalle persone deluse dall'esito. In una società democratica abbiamo sempre l'opportunità e il dovere di proseguire in modo pacifico fino all'elezione successiva. L'insegnamento di amare i nostri nemici dato dal Salvatore si basa sulla realtà del fatto che tutti i mortali sono amati figli di Dio. Questo principio eterno e alcuni basilari principi di diritto sono stati messi alla prova nelle recenti proteste in molte città americane. A un estremo, alcuni sembravano aver dimenticato che il primo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti garantisce il diritto delle persone di riunirsi pacificamente e di presentare istanza al governo per la riparazione dei torti subiti. Questo è il modo autorizzato per sensibilizzare l'opinione pubblica e per porre l'attenzione sulle ingiustizie del contenuto o dell'amministrazione delle leggi. E ci sono state ingiustizie. In azioni pubbliche e nei nostri atteggiamenti personali ci sono stati il razzismo e i relativi torti. In un suo persuasivo saggio, la reverenda Teresa A. Deer, dell'Associazione Nazionale per la Promozione delle Persone di Colore, ci ha ricordato che il razzismo vive di odio, oppressione, passività, indifferenza e silenzio. Come cittadini e come membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, dobbiamo fare meglio per contribuire a estirpare il razzismo. All'altro estremo, una minoranza dei partecipanti e dei sostenitori di queste proteste e degli atti illegali che ne sono seguiti sembra aver dimenticato che quelle proteste, che quelle protette dalla Costituzione, sono le proteste pacifiche. I contestatori non hanno alcun diritto di distruggere, deturpare o rubare proprietà né di minare i legittimi poteri di polizia del governo. La Costituzione e le leggi non contengono alcun invito alla rivoluzione o all'anarchia. Tutti noi, polizia, contestatori, sostenitori e spettatori, dobbiamo comprendere i limiti dei nostri diritti e l'importanza dei nostri doveri di rimanere entro i limiti delle leggi esistenti.
Abraham Lincoln was right when he said: There is no grievance.
Lincoln aveva ragione quando disse: non c'è torto alcuno che sia giusto riporre, che sia giusto riparare tramite la legge dei facinorosi. La riparazione dei torti effettuata da facinorosi è una riparazione effettuata tramite mezzi illegali. Ciò è anarchia, una condizione priva di un governo efficace e di una polizia formale, che mina i diritti individuali invece di proteggerli. Un motivo per cui le recenti proteste negli Stati Uniti hanno scioccato così tante persone è stato che le ostilità e le illegalità vissute all'interno di diverse etnie in altre nazioni non dovrebbero essere vissute negli Stati Uniti. Questo paese dovrebbe essere migliore nell'eliminare il razzismo, non solo contro i neri americani, i più in vista nelle recenti proteste, ma anche contro i latinoamericani, gli asiatici e altri gruppi. Il passato di razzismo di questa nazione non è un passato felice e dobbiamo fare di meglio. Gli Stati Uniti furono fondati da immigrati di diverse nazionalità e diverse etnie. Lo scopo che li unì non era quello di costituire una particolare religione come quella ufficiale, né di perpetuare qualcuna delle diverse culture o affiliazioni tribali delle vecchie nazioni. La generazione dei nostri fondatori cercava di essere unita mediante una nuova Costituzione e nuove leggi. Ciò non significa che i nostri documenti unificatori o la comprensione che a quel tempo si aveva del loro significato fossero perfetti. La storia dei primi due secoli degli Stati Uniti mostrò la necessità di numerose migliorie, come ad esempio il diritto di voto alle donne e in particolare l'abolizione della schiavitù, comprese le leggi per garantire che chi era stato ridotto in schiavitù avrebbe avuto tutte le condizioni della libertà. Di recente, due studiosi dell'Università di Yale ci hanno ricordato, con tutti i suoi difetti, gli Stati Uniti sono attrezzati in modo unico per unire una società variegata e divisa. I suoi cittadini non devono scegliere tra un'identità nazionale e il multiculturalismo. Gli americani possono avere entrambe le cose. La chiave, tuttavia, è il patriottismo costituzionale. Dobbiamo restare uniti tramite la Costituzione e per mezzo di essa, a prescindere dai nostri disaccordi ideologici. Molti anni fa, un ministro degli esteri britannico offrì questo eccellente consiglio in un dibattito della Camera dei Comuni. Non abbiamo alleati eterni né nemici perpetui. I nostri interessi sono eterni e perpetui. E questi interessi è il nostro dovere perseguire. Questo è un buon motivo secolare per perseguire interessi eterni e perpetui nelle questioni politiche. Inoltre, la dottrina della Chiesa del Signore ci insegna un altro interesse eterno che dovrebbe guidarci. Gli insegnamenti del nostro Salvatore, che hanno ispirato la Costituzione degli Stati Uniti e le leggi fondamentali di molte delle nostre nazioni. La lealtà alla legge, costituita invece che ad alleati temporanei, è il modo migliore per amare i nostri avversari e i nostri nemici mentre ricerchiamo l'unità nella diversità. Sapere che siamo tutti figli di Dio ci dà una visione divina del valore di tutti gli altri e della volontà e capacità di ergerci al di sopra dei pregiudizi e del razzismo. Avendo vissuto per molti anni in diverse località di questa nazione, il Signore mi ha insegnato che è possibile obbedire alle leggi della nostra nazione e cercare di migliorare e anche amare i nostri avversari e i nostri nemici. Sebbene non sia facile, è possibile con l'aiuto del nostro Signore Gesù Cristo. Egli ha dato questo comandamento di amare ed Egli promette il suo aiuto quando cerchiamo di obbedire. Attesto che siamo amati e che saremo aiutati dal nostro Padre Celeste e da suo Figlio Gesù Cristo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Our dear and kind Heavenly Father,
caro Padre Celeste, chiniamo il capo dinanzi a Te alla conclusione di questa meravigliosa sessione della Conferenza Generale. Siamo qui per esprimere nostra gratitudine per l'amore di Gesù Cristo, per la Sua vita. Il suo meraviglioso amore per noi, per la sua espiazione, la sua risurrezione. Vi preghiamo in modo particolare per i bambini e i giovani, perché possano vedere e sentire dentro di sé le verità meravigliose, bellissime del Vangelo restaurato. Preghiamo per tutti coloro che sono ammalati o afflitti in qualsiasi modo. Il tuo diletto figliolo ha dichiarato ai Nefiti una volta che lui è la vita e la luce del mondo. E quindi preghiamo che nelle nostre comunità possiamo ricevere e avere questa luce proveniente da lui. Preghiamo per i nostri missionari in tutto il mondo. Preghiamo anche perché possiamo alleviare le sofferenze di coloro che sono nel bisogno. Preghiamo per queste cose nel nome del tuo amato figliolo, Gesù Cristo. Amen.
This has been a broadcast of the Saturday morning session of the 190th Semi-Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Tabernacle Choir at Temple Square. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.